Shalom a tutti, voglio dedicare questo studio ai due discepoli, Lorenzo Gattegna, Ben Elda, Menuchadov, Vega, Nenen, Reishtelzago 130, ai due discepoli, Amalot, Mimamakim, Kerir, Adonai, Adonai, Shema, Bekoli, Tiena usteha kashvot lechul tahanunai im avonot tishmoya adonai miyamot ki imechara sediha lemahan divaye hibidian hegipeda navshi beritvayo ochalti navshi la adonai mishomeib na boke שומעים לבוקר, יאחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד בהרבה מאוד פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. לפרשה די קוויסטו שבת, סכימה חיי סיה, לביטה די סיה, אילגנדה בידו סופרו, è che la parasha comincia con la morte di Sara, la sua sepoltura, il suo lutto che viene fatto per lei, ma anche il primo atto di acquisto di una parte di Eretz Israele. Abramo compra la grotta di Machpelah per seppellirci Sara, e compra accanto a lei il posto di sepoltura che sarà per lui e per Isacco, per Giacobbe e per le loro mogli, quindi Hebron, dove sarà rivolta di Marbella, il primo atto di acquisto di Israele. Sappiamo che sarà muore in conseguenza della notizia che il Satan gli porta e che Abramo, suo marito, avrebbe ucciso suo figlio Isaac. Quindi muore in qualche modo, gli prende un colpo, gli prende un dolore al cuore che la porta alla morte. Però quello che è molto interessante è che la Torah, ancora prima di parlarci della morte di Sara e di quanti anni è vissuta Sara, ci dice qualche cosa di molto strano. Di molto strano sono gli ultimi versi della parasha della scorsa settimana, della parasha di Vayera. Ricordate che l'ultimo passaggio della parasha di Vayera è l'Akedat Yitzchak, la storia della legatura di Yitzchak, nel quale al posto del sacrificio di Isacco viene sacrificato un montone. Ora, noi abbiamo gli ultimi versi, al verso 19 di questa storia, in cui è detto che dopo che Dio ha rifiutato il sacrificio, il testo dice Vayashu Abraham el Ne'arav, che Abramo tornò dai suoi, come dire, garzoni, questi erano Ismael e Eliezer, torna dai suoi servitori dopo quanto è avvenuto e andranno insieme a Beersheba. Ora, quello che ci lascia sorpresi è che fine ha fatto Isacco. Cioè, per quale motivo tutta questa storia in cui la Torah ha insistito che אבם ויזקו בעיר איכו שנהם יחדם. סונו צליתי אינציימא. Sulla montagna dove Isacco doveva essere ucciso. In questa storia lo dice due volte, poi ci vedete tutti e due insieme. Perché Abramo torna giù dalla montagna da solo? Non sono più assieme. C'è stata in qualche modo una separazione tra padre e figlio, c'è una disgiunzione, una sorta di crisi in questo rapporto in cui fino a questo momento padre e figlio sono stati all'unisono, uniti, congiunti nello stesso obiettivo, nello stesso scopo, anche se il progetto è doloroso, quello Abramo di sacrificare il figlio di essere sacrificato, ma sono in solido in questo progetto, in questa missione così ardua e difficile. Però dopo che Dio ha rifiutato il sacrificio, Abramo torna giù da solo, ritorna alla vita di tutti i giorni. E dopo questa storia così drammatica, in cui la Torah dice e tornò Abramo a Beersheba, cioè abitò per breve tempo a Beersheba, la Torah qui ci dice con tre pezzi, dopo questi fatti, queste cose, fu riferito ad Abramo che Milca ha partorito anche lei al fratello Nahor, al fratello di Abramo, e ci dice i nomi di queste nascite, finché ci dice che Betuel generò a Rivka, vedete il verso 20. Il verso 23 ci dice e Betuel Utuel Yalad Rivka e Rashi sul posto del commento di Rashi ci dice col Ayuzim Alalu l'onik Tebuel Abishvil Pasuk Ze, che tutte queste genealogie che la Torah ci racconta in questi tre pezzi sono stati scritti solo per questo verso, per questo pasuk. Quale pasuk? Che Uftuel e Betuel generò a Rivka. Eccolo qui. E Betuel generò a Rivka. Ma cosa significa? Cioè, perché la Torah, dopo un fatto così drammatico che è il sacrificio di Isacco, il paradigma del servizio di Dio, dell'essere pronti a dare la vita, viviamo una tensione in questa storia che ci avvinghia e ci angoscia. Ma perché dici tutte queste genealogie? Che ci importa? E perché è così importante, come dice Rashi, che Betuel ha generato Rivka? Allora, è molto importante questo verso, questo pasuk, come ci dice Rashi, perché Hashem non fa morire nessuna persona giusta se non ne ha fatto nascere prima un'altra. Cioè, la Torah, prima di annunciarci la morte della prima madre di Israele, cioè di Sarah, ha già fatto nascere la seconda matriarca, la moglie di Isacco. Cioè Rivka è già nata ancora prima che Sara morisse. Questo si riferisce a un famoso verso del Qeret che dice Vashemesh Bezerach Hashemesh, Bezerach Hashemesh Vashemesh, che sorge il sole e tramonta un sole, cioè ancora prima che il sole tramonti, cioè sarà, è già sotto il sole, cioè il sole sorge, per cui come potremmo usare un altro paradosso, diciamo, un po' inquietante, che il sole di una giusta come Rivka non può splendere se ancora splende il sole di Sara. Allora qui già c'è un passaggio generazionale in cui Sara non può lasciare questo mondo se non è già nata la sua continuità, la sua continuazione. Questo è il senso di tutta la vita ebraica, che non ci deve mai stare il vuoto è pericoloso, può essere riempito in modo insidioso. Quindi questi pesukim con cui finisce la parasha di Vayera, che sembrano irrilevanti, insignificanti nel mezzo di una tragedia, eppure ci dicono che c'è il sacrificio di Isacco, che c'è una scissione nel rapporto tra padre e figlio, c'è la morte di Sara, ma c'è una luce che si intravede, Rivka è già nata, la continuità è già garantita. Ora, in tutto questo, che fine ha fatto Isacco? Cioè, dov'è Isacco? Perché non compare ai funerali di sua mamma? Si parla di Abramo che la seppellisce, la piange, gli fa le spede, il discorso funebre, fa tutti gli acquisti del posto di sepoltura, ma Isacco dov'è? Dove è andato? Perché non torna con suo padre? Beh, qui ci sono molti midrashim. Secondo un midrash, Isacco sarebbe andato a studiare nella Yeshua di Shem e di Efe, una sorta di Yeshua intergenerazionale, una Yeshua diacronica che nasce da Shem, il figlio di Noè, che fonda questa proto-yeshiva, questa sorta di scuola di Torah, di quale Torah si parla non si capisce bene, però è la yeshiva dove studiano tutti e tre patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe. Ma Isacco non poteva studiare col padre, non poteva continuare ad avere come maestro il più grande gigante di Torah di quei tempi. Perché deve andare tra Shem? Beh, c'è una necessità di individuazione di Isacco, non può più essere solo il figlio di Abramo. Addirittura in questa parasha, a un certo punto si dice beh, Abraham Zaken Baba Yamim, che Abramo diventa vecchio e lui viene ai giorni, è come se è lui che feconda il suo tempo, è lui che decide quando diventai vecchio, Baba Yamim. Che vuol dire questa cosa? Dice il Midrash che fino a questo momento la Torah non ha mai parlato di vecchiaia, non c'è la vecchiaia. Si raggiunge una certa età, ma fisicamente non si diventa vecchi. E Abramo che porta nel mondo l'idea, il concetto, la sembianza della vecchiaia, si fa bianco. Perché questo? Perché Abramo fisicamente è troppo uguale ad Yitzhak. Le sembianze del volto di Yitzhak sono uguali a quelle di Abraham. Ed è come se chi vede Yitzhak non lo riconosce neppure, non sa che Yitzhak, lo scambia per Abraham e viceversa. Abraham, per dare spazio a Yitzhak, a suo figlio Yitzhak, deve farsi un po' vecchio, deve ritrarsi un po', deve in qualche modo fare il suo passo indietro. Ecco perché Abramo è quello che porta la zikna, la vecchiaia nel mondo, perché deve in qualche modo segnare una distinzione anche fisica rispetto al figlio Yitzhak. Quindi Yitzhak, in questo senso, riprendendo l'altro Midrash, non può più studiare con suo padre, non può essere più la fotocopia di suo padre, deve crearsi un percorso suo specifico, individuale. Secondo altri, Yitzhak sarebbe rimasto lì sul monte Moria, dove un po' di sacrificio ci sarebbe stato, un po' di ferite inflitte ci sono e come. Non sappiamo dire esattamente se simboliche o reali, e però fatto sta che Hashem deve coccolarselo. C'è questa olatti mimaiz, che è chiamata l'offerta pura, integra, colui che come ogni sacrificio puro non potrà mai lasciare Eretz Israele, l'unico patriarca che non si sposterà mai, che non uscirà mai da Eretz Israele. E questa Akedah, non Akedah, ha procurato a Yitzhak delle ferite molto forti che solo Kadosh Baruch Hu può guarirlo. E il Midrash ci dice che Yitzhak resterà 3 anni custodito nel Gan Eden, che Hashem se lo tiene nel Gan Eden a coccolarlo, a guarirlo da queste ferite. Come nasce questo Midrash? Nasce da un verso della nostra parasha di Chayei Sarah, in cui soltanto dopo molti versi, in cui c'è stato questo primo shiduch della storia ebraica, dove il servo di Abramo e poi di Isacco, Eliezer, che tra l'altro non viene mai chiamato per nome, pensate, come una persona che quando svolge una missione, un servizio pubblico, una mitzvah, è soltanto uno shaliach, è soltanto un delegato di una missione molto più alta. Non interessa mettersi in mostra personalmente, mi chiamo Eliezer, è Eliezer che ha fatto questo progetto, ma è solo un ebet, una volta chiamato Ishe anche, è solo uno che porta l'acqua, un servitore di un progetto, di una missione molto più ampia. E tutta la parasha è centrata da questa missione di Eliezer, che per conto di Abramo va a cercare una moglie adatta ad Isacco. Una moglie che deve essere presa da un contesto, diciamo, il meno idolatra possibile, perché tutti sono idolatri, però deve avere un requisito, questa moglie. E il requisito di Rivka non è né la bellezza, né la sua cultura, né il suo albero genealogico, ma deve essere il chesed, un comportamento amorevole, generoso, gentile, il test che deve superare la futura moglie di Rivka, la seconda matriarca di Israele, è un atto di gentilezza, di misericordia. E il calo supera questo test abbeverando il servo Eliezer e i suoi cammelli, e lo fa con una solezza, con una gentilezza tale, con una disponibilità d'animo, che questo è il segno che Eliezer ha trovato la moglie giusta, la madre di Israele, la seconda madre di Israele. Pure se Rivka viene da un padre e soprattutto un fratello, Labano, che non sanno bene cos'è il chesed, che sono persone molto opportuniste, molto legate al denaro, però lei è tanto più giusta proprio che riesce a staccarsi da questa filosofia di vita, da questa cultura, per entrare nella casa di Abramo, che è tutto chesed. Bisogna superare il test del chesed. Ora, Isacco in tutto questo non c'è, nonostante lui sia il protagonista indiretto di questa brescia, ci sta occupando del suo matrimonio. Ad un certo punto, dopo molti versi da cui che non compare più, cioè dal monte Moriah in cui sta per essere sacrificato, la Torah ci dice al verso 62 Yitzhak va mi bo be lachai roi be uyoshe be etzanegem. Questo è il verso con cui noi incontriamo Yitzhak dopo molti versi, e che dice Yitzhak va mi bo, e letteralmente potremmo dire Isacco sta venendo dal suo venire, cioè sta procedendo, sta venendo, sta andando, bimbo, dal suo andare. Ma dove è andato? Bimbo Belachai Roi, da Belachai Roi, perché lui viveva nella regione del sud. Allora, se ci ricordiamo le parashot precedenti, chi è che sta a Belachai Roi, che letteralmente significa il pozzo del vivente che mi vede? Quando vi ricordate Agar, l'ancella di Sarah, che è stata assegnata ad Abramo per dargli una discendenza, da cui appunto da cui nascerà Ismaele. Quando Agare resta incinta, ragazzi, monta un po' la testa, inizia a essere un po' arrogante con Sarà la sua padrona, e Sarà è molto risentita e inizia a trattare male Agare, inizia ad opprimerla, tanto è che Agare scappa via, finché un angelo gli appare, la convince a tornare a casa e a sottomettersi a Sarà, e gli annuncia la nascita di Ismaele, che anche da Ismaele ci sarà una grande discendenza. Allora, la seconda volta che Sarà convince Abramo a cacciare via di casa Agar e Ismaele, va proprio, Agar va a abitare lì dove aveva avuto questa profezia, dove si era in qualche modo rifugiata da Belacha, io lì. E perché Isacche ricompare proprio in questo contesto? Che cosa è andato a fare a Belacha, io lì? Guardate cosa ci dice, mi bella haioi, shialach, le avia galle avramanip, she issaenna, è andato a riprendere Agare per riportarla ad Abraham, suo padre, affinché la sposasse. Molto interessante che c'è questo incrocio, no? Questo incontro che mentre mentre Abraham si preoccupa del matrimonio del figlio, cioè la missione gli è rimasta dopo la morte di sua moglie Sarà, è quella di dare un futuro ebraico al suo figlio, cioè di trovargli una donna destinata a Hashem, una donna adatta al suo modo di vivere, ai suoi principi, ai suoi valori. Contemporaneamente il figlio si preoccupa di riportare a Gaia al suo padre, ma non come un'ancella, non come una compagna, una badante per tenergli compagnia, ma finché la sposi. Cioè, ancora prima Isaac incontra Rivka per sposarla, Isacco dove sta? Dove è andato a finire Isaac? Dopo tutti questi versi è andato a Belachai, nel posto dove Agar era scappata. Allora cerchiamo di capire questo susseguirsi di versi, che è veramente molto molto profondo, siamo in una psicologia profonda, e poi continua la Torah e ci dice Vayetze Yitzchak la sua passate l'ifnotte aie paissaina paiai beneghe malipaim. E paiezze Yitzchak uscì, la sua passate, la sua è un verbo molto polisemico, e da cui viene anche la parola sikha, che significa conversazione, una conversazione contemplativa, da cui i maestri deducono che è uscito a pregare nel campo al volgere della sera, e da qui i maestri deducono che Isaac è colui che ha fissato la tefillah di Minha, perché nel momento della mincha, lo dice qui, esci la sua, la shonte villa, perché noi abbiamo un salmo che dice, ispoch siho, in cui uno riversa, vomita la sua contemplazione, quindi mincha, una tefillà meditativa in un'ora contemplativa del tramonto. Cosa fa qui? È introdotto dal verbo vayetze, tutto inizia con vayetze Yitzhak. Da dove è uscito Yitzhak? E da qui il Midrash, Yitzhak è uscito dal Gan Eden, dove Dio l'ha riposto. Dopo tutti questi 3 anni, Yitzhak aveva 37 anni e qui ne ha 40 nel momento in cui si sposa. Deduciamo che per 3 anni Yitzhak è stato in una sorta di in braccia di Dio, cioè vuol dire che lo shock della Gedat Yitzhak c'è stato e come. Alza gli occhi e c'è prima e vede questi Gemalim, questi cammelli che vengono, ed è a guardarlo e addirittura si inchina, si porge dal cammello, fino al verso 67, in cui è il primo matrimonio ebraico che è descritto in questo modo. Vai e via Yitzhak, a ora sarai mo, vai cache di cabati l'olisha, vai e via. Vai nachem Yitzhak acharei immo. E Yitzhak portò Rivka nella tenda di sua madre Sarah, la sposò, divenne sua moglie e l'amò, e Isacco trovò conforto e dopo la morte di sua madre. Cosa è successo qui? Il matrimonio è descritto nel portare una moglie nella tenda che è stata di sua madre. E qui c'è il grande Midrash che ci porta, che fin tanto che sarà Kayemet, fin tanto che sarà viva, il lume era acceso da una vigilia di un Shabbat a un'altra vigilia di Shabbat, c'era sempre il prelievo della farina benedetto e la nube di gloria era sempre sopra il bagliare e sulla tenda. Quando sarà morta, tutto è cessato, appena è venuta Rivka in questa casa, tutto è ripreso a funzionare. Cioè, questo è il primo matrimonio ebraico, è descritto con queste metafore della continuità, che non c'è interruzione, che le tradizioni, i valori non si fermano. E anche il verbo amore non c'è, non è, l'amore non compare all'inizio di questo incontro, non è st'amore a prima vista, come può sembrare che si guardano a distanza il fulmine dell'amore che li colpisce, perché prima c'è scritto la portò nella tenda, la prese in moglie e poi l'amore. L'amore viene conseguentemente, cioè si ama una persona dopo che se ne condividono i valori, i progetti di vita. Ma tutto questo, che è sicuramente una forte risposta al sacrificio, c'è il rischio di rimanere sul monte Moriah uccisi. Il popolo ebraico è finito, se non c'è più Yitzhak, non c'è più continuità, non c'è più discendenza. La risposta a tutto questo la troviamo in due Midrashim. Nel Midrash in cui Yitzhak va a studiare la Yeshiva, quindi lo studio della Torah, resta sempre il più forte antidoto a non rimanere ostaggi del sacrificio, del genocidio, dell'Olà, dell'Olocausto. E la seconda risposta è formarsi una famiglia ebraica. Cioè Yitzhak il compare risponde dopo questa tragedia, dopo questo genocidio mancato, con queste due azioni. Ma Yitzhak ne esce. Ma ancora prima c'è un altro gesto. Perché Yitzhak ai compare, stando a Berlach Haeroi, Yitzhak per ricominciare deve fare i conti con un altro sacrificio. Sacrificio del fratellastro. Cioè, in qualche modo, come bambi boh, come se girasse attorno a questo pozzo, e come se il suo problema con Agar e con Ishmael, una cosa in cui è un po' abitato, che dopo tanti anni può affrontare. Come lo può affrontare? Lo può affrontare dopo essersi in qualche modo identificato, dopo aver dato delle sue risposte al trauma, dopo aver fatto i conti con il suo sacrificio. Scacchi dice: il mio percorso è lo studio della Torah, che è un percorso mio individuale, e non che vive e campa della rendita di Torah che Abraham, suo padre, ti trasmette. Deve crearsi una sua famiglia, la prima famiglia ebraica, continuando quelli che sono i valori di sua madre, e poi recupera il rapporto con il suo fratellastro e sua madre, Agar, by Yosef Abraham, by Kach Isha Ushma Keturah. Abramo quindi prende sua moglie, ancora moglie, il suo nome era Keturah, e Rashi dice chiaramente che Keturah è Agar, perché si chiama Keturah? Perché Keturah significa, viene dalla parola Ketoret, Ketoret è l'incenso, e Keturah al Shem Shinei Masia Ketoret, che dice Rabbi Chajon Isdabbegane Adam Miyom Shepesham Avram. E qui ci dice che si chiama Keturah perché le sue azioni sono come il Ketoret, che fa il Ketoret. Ketoret è quella miscela di spezie, di profumi che si offrono tutti i giorni, il cosiddetto incenso, e che viene a sua volta dalla parola kesher, mettere assieme, legare, perché in qualche modo non si è, da giorni in cui si è sembrata di Abraham, non si è più unita a nessun altro, rimasta legata ad Abraham. Quindi, nonostante questo abbandono, questo distacco per molti anni, ha provato a tornare alla sua cultura originaria, anche all'idolatria, però la scuola, il messaggio, la cultura di Abraham gli è rimasta dentro. Baiten Abraham et Kola Shelo Yitzhak. Però Abramo dà tutto quello che ha ad Yitzhak. Com'è possibile però che poi la donatrice e ai figli della concubina, perché sono tutti figli di Chetura, cioè di Agar, Abramo diede tutti i doni a questi altri figli, tra cui anche Ismaele, cioè si è dato tutto ad Isacco. Cosa gli rimane? Sono i doni che Abramo avrebbe ricevuto dal faraone, quando il faraone l'ha risarcito in qualche modo, l'ha ripagato per aver tentato di unirsi a Sarah. E secondo il Midrash, il dono che fa a tutti questi figli sono le sue conoscenze della magia, di arti esoteriche con cui benedirebbe, e anche questa è la visione di essere capostipite non solo del popolo ebraico, ma di tanti popoli. Ma cosa ha dato Abraham ad Isacco? Che vuol dire gli ha dato et col, che vuol dire gli ha dato non tutto in senso materiale, vuol dire gli ha dato il concetto del tutto, cioè gli ha dato, gli ha regalato, gli ha trasmesso, gli ha implementato il senso della soddisfazione di quando si ha tutto, di quando ci si sente incompleti. Quello che dirà Jacob in risposta a Esaù, che dice: io ho molto, ma è molto relativo, perché se tu c'hai molto, domani vuoi ancora più molto, e dopodomani ancora di più. Jacob dice: io ho tutto, anche se ha molto meno di Esaù. Questo è il concetto che Abraham trasmette, concede più di ogni altro a suo figlio Isacco. Abraham lascia questo mondo, va a Sefer-Lahai-Lahad, e si congiunge alla sua gente. Questo è uno dei grandi messaggi con cui la Torah ci dice che esiste il mondo futuro. Si ricongiunse ai suoi antenati, questa ricongiunzione di antenati dopo la morte è ciò che più dà il senso della vita che continua oltre a questo mondo, e i suoi figli Isacco e Ismaele lo seppelliscono nella grotta di Machpelah, che Abramo aveva acquistato per seppellire Sara. Guardate qui come dice il testo, al verso 9. Vaikbeu oto Isacco e Ismael banav, e lo seppellirono Isacco e Ismael. Qui c'è un Rashi molto importante che ci dice: beh, Isacco e Ismael lo seppellirono mikan sheasai Ismael teshuva beolir et Isacco lefanav. La Gemara ci dice da qui, da questo passo, che si deduce che Ismaele ha fatto Teshuva. Perché ha fatto Teshuva? Perché non è più quello che Mizrahek, che deride Yitzhak in senso negativo, che vuole portarlo sulla cattiva strada. Da dove si deduce che fa Teshuva? Beolir et Yitzhak lefanav. Perché nel seppellire il padre gli ha dato la precedenza, gli ha riconosciuto in qualche modo un primato. c'è il fatto che il testo dice e lo seppellirono Isaac e Ismael, ma il bevuto a Isaac e Ismael, e lo seppellirono Isaac e Ismael, il fatto che nonostante Ismael fosse più grande di Isaac, e Ismael, secondo i Rashi, riconosce la precedenza di Isaac rispetto a lui. Biolir et Isaac levanam, che Isaac lo ha fatto procedere in avanti. Allora da qui il riconoscimento di un primato che non è più in ragione di una priorità anagrafica, biologica, ma secondo un'altra scala di priorità. E qui c'è una riconciliazione riconosciuta dalla continuità intergenerazionale, ce ne sono molte che si intersecano, di famiglie che continuano, di riconciliazioni sulla base di un riconoscimento di ruoli e funzioni diversi, dove ci si può riconciliare soltanto dopo che ognuno ha riconosciuto la sua missione per cui sta in questo mondo. E questa è la riconciliazione di un grande conflitto fraterno, che è stato quello di Isaac e Ismael, dopo che Isaac ha lavorato molto su se stesso e soltanto andando a fondo e cercando una risposta più sana, più positiva possibile al suo sacrificio, recupera in qualche modo anche il sacrificio di Ismaele. Tutti Shabbat Shalom.